Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi e anche questa settimana, quindi possiamo iniziare così pronti nel nostro studio attraverso la parola di Dio e esattamente riaprendo anche oggi il libro di Giobbe. Libro che stiamo studiando ormai da una settimana, un libro poetico, abbiamo detto, dell'Antico Testamento, che tratta il problema del perché il giusto soffre ed è un libro che insegna il pentimento. Facciamo un piccolo riassunto. Satana ha sfidato Dio. Tu hai messo una protezione intorno a Giobbe e gli hai dato tutto. Ma se quelle protezioni gli saranno portate via, certamente ti maledirà. Satana stava provocando Dio, stava parlando male di Giobbe e Dio stesso. Dio permise a Satana di mettere le mani su Giobbe, di agire nella sua vita. Abbiamo visto come gli portò via una cosa dopo l'altra, in modo da farlo precipitare. Gli amici di Giobbe iniziano a parlare con lui dopo 7 giorni di silenzio e dopo aver ascoltato quello sfogo amaro di Giobbe. Il primo a parlare, abbiamo visto, era Elifaz. Nella sua risposta Giobbe si augura di poter morire in pace, che Dio lo lasci solo. Capisce di attraversare una prova, ma non ha alcuna idea di quello che c'è veramente dietro. La sua reazione è quella di molti. Lasciatemi da solo nella mia miseria, lasciatemi in pace, voglio soltanto morire. Gli amici di Giobbe hanno sollevato la questione del peccato di Giobbe e quest'uomo ammette di avere peccato, ma non è in colpa, perché il suo rapporto con Dio è limpido. Ma perché dovrebbe essere trattato come un incallito peccatore? Perché la sua vita dovrebbe essere distrutta come se fosse quel tipo di peccatore? Perché Dio non lo perdona e lo ristabilisce? Possiamo vedere in Giobbe un indebolimento della sua integrità. E quando l'integrità di un uomo è incrinata, diventa un facile bersaglio di Satana. Questo è quello che succede a molti uomini oggi, che tentano di affrontare la vita, lottando da soli, dando così a Satana la possibilità di attaccarli, facendo breccia nella loro integrità. Il prossimo che, parlando, attacca Giobbe è Bildad. Lui è quello che si potrebbe chiamare un tradizionalista. Bildad è uno che si riposa sul passato. Il suo argomento è riportato al versetto 8 di Giobbe. Interroga le passate generazioni, rifletti sull'esperienza dei padri. È come se prendesse delle pietre fossili e guardandole dicesse quello che è successo anni fa, predicendo quello che accadrà. Attualmente l'evoluzionismo è un tradizionalismo che molte persone non riconoscono. L'evoluzionismo riposa sul passato ed assume certe premesse che non può provare. Ci sono solo 2 spiegazioni per l'origine di questo universo. Una è la creazione e l'altra la speculazione. Essa tenta di datare e classificare gli eventi ad un certo periodo e così relazionarli agli sviluppi dell'uomo. In Giobbe 38, al versetto 4, Dio chiede a Giobbe: «Dove eri tu quando io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelligenza». Bildad userà l'argomento di «quando ero giovane» e «abbiamo sempre fatto in questo modo». Conosce molti vecchi detti, proverbi, ma non offre niente di nuovo. Il suo discorso è più crudo di quello di Elifaz. Questo è ciò che dice Bildad, che si suppone sia amico di Giobbe. Leggiamolo nei versetti dall'1 al 7 da Giobbe, capitolo 8. Allora Bildad di Suac rispose e disse: «Fino a quando terrai questi discorsi e saranno le parole della tua bocca come un vento impetuoso? Potrebbe Dio pervertire il giudizio? Potrebbe l'Onnipotente pervertire la giustizia? Se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha dati in balia del loro misfatto. Ma tu, se ricorri a Dio e implori l'Onnipotente, se proprio sei puro e integro, certo egli sorgerà in tuo favore e restaurerà la tua giusta dimora. Così sarà stato piccolo il tuo principio, ma la tua fine sarà grande oltre misura». A loro modo, questi amici di Giobbe sono degli uomini brillanti. Nota che Bildad mette il coltello nella piaga e lo gira. Dice: «Giobbe, ascoltandoti è come ascoltare il soffio del vento. Al momento direi che sono tutti un po' così, incluso Giobbe. Vedremo un po' più avanti che c'è qualche cosa di sbagliato, anche nel modo di pensare di Giobbe». Inoltre ripete: «Giobbe, tu ti meriti quello che ti sta capitando. Provi a difenderti, ma ciò significa solo che c'è qualche gran peccato nella tua vita». Bildad inoltre fa riferimento ai figli di Giobbe che sono morti, dicendo una cosa molto dura. Sta suggerendo che il motivo per cui furono distrutti era il loro grande peccato. Non posso pensare a qualcuno che possa dire qualcosa di più crudele di questo. Bildad Non aveva il diritto di dire queste cose, anche se non sapeva ciò che Dio rivela all'inizio del libro, cioè che i figli di Giobbe non furono distrutti per quella ragione. Inoltre dice, se sei così puro, come hai dato sempre l'impressione di essere, Dio ascolterebbe la tua preghiera e ti ristabilirebbe, ma guardando la situazione com'è, ci deve essere qualcosa di radicalmente sbagliato. Passiamo ora a leggere quello che ho definito il punto di forza di Bildad, versetti dall'8 al 13 da Giobbe, capitolo 8. Interroga le passate generazioni, rifletti sull'esperienza dei padri, poiché noi siamo di ieri e non sappiamo nulla. I nostri giorni sulla terra non sono che un'ombra, ma quelli certo ti insegneranno, ti parleranno e dal loro cuore trarranno discorsi. Può il papiro crescere dove non c'è limo? Forse il giunco viene su senza acqua? Mentre sono verdi ancora e senza che li si tagli, prima di tutte le erbe inaridiscono. Tale è la sorte di tutti quelli che dimenticano Dio. La speranza dell'empio perirà. Bildad sta tornando alla vecchia teoria. Sta dicendo che tutto funziona in accordo a delle leggi. Pian piano metterà in luce un po' di quelle leggi che in realtà sono vecchi detti, modi di dire. Noi siamo di ieri e non sappiamo nulla. È una dichiarazione vera. Francamente non sono tanto interessato all'eternità passata quanto lo sono in quello che lui sta facendo in vista del futuro, perché mi aspetto di esserci. Bildad dice che il passato ci insegnerà. Dicevamo, banalizzando un po' la cosa, che gli uomini provano a prendere un po' di fossili e pretendono di conoscere tutto riguardo alle origini della Terra e i suoi sviluppi. Nota com'è diversa la filosofia di Paolo. Lui puntava al futuro e a Cristo, dicendo «Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù», come scrive ai Filippesi, al capitolo 3, versetto 14. La parola di Dio è comunque la fonte per imparare qualcosa riguardo le cose eterne. Gli esempi che fa Bildad sono presi dalla natura che li circonda. Sono esempi banali, anche un bambino è in grado di capire che il seme piantato ha bisogno di essere annaffiato, altrimenti non cresce. Questo esempio e quelli che seguiranno fino al versetto 18 servono a Bildad per accusare Giobbe di essere ipocrita. La sua baldanza è troncata. La sua fiducia è come una tela di ragno. Egli si appoggia alla sua casa, ma essa non regge. Vi si aggrappa, ma quella non tiene. Egli verdeggia al sole, i suoi rami si protendono sul suo giardino, le sue radici si intrecciano sul mucchio delle macerie, penetra fra le pietre della casa. Ma divelto che sia dal suo luogo, questo lo rinnega e gli dice, non ti ho mai visto. È come appoggiarsi su una ragnatela. Quando arrivano i guai, non vuole reggerti. E Bildad prosegue nel suo discorso dicendo «Tali sono le delizie che gli procura il suo comportamento. Dalla polvere altri dopo lui germoglieranno». Nei versetti dal 20 al 23 possiamo leggere la conclusione di questo discorso. «No, Dio non respinge l'uomo integro, né porge aiuto a quelli che fanno il male. Egli renderà ancora il sorriso alla tua bocca, sulle tue labbra metterà canti d'esultanza. Quelli che ti odiano saranno coperti di vergogna». La tenda degli empi sparirà. Aspetta un minuto. È vero quello che abbiamo letto? Certamente Dio mi ha aiutato benché abbia fatto del male. Lui mi ha salvato. Amica, amico, mi ha reso giusto. Dio caccerà un uomo perfetto? No. Ma dov'è l'uomo perfetto? Non c'è. La scrittura è chiara. In Romani 3 al versetto 10 è scritto. Come è scritto? Non c'è nessun giusto, neppure uno. Così Bildad dice a Giobbe che non arriva a niente perché è un peccatore. Questo non è di aiuto a un uomo nella sua posizione. Ogni volta dobbiamo ripetere che Bildad non conosce Dio, non conosce Giobbe, non conosce se stesso. È un tradizionalista. Crede che ad un esame scientifico può dire come funziona il mondo e guardandosi attorno dice come funziona Dio. È un buon ragazzo, diremmo noi, ma non sa le cose giuste. Nel capitolo che segue vedremo che Giobbe gli risponde e lo farà bene. Bildad, abbiamo visto nel capitolo 8, non andò incontro ai bisogni di Giobbe, non parlava nemmeno del suo problema. A questo punto Giobbe non si definisce perfetto e sa che non può difendersi davanti a Dio. Quello di cui ha bisogno è qualcuno dalla sua parte che presenti il suo caso. Leggiamo ora i primi 13 versetti da Giobbe, capitolo 9. Allora Giobbe rispose e disse, «Sì, certo, io so che è così». Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille. Dio è saggio e grande impotenza, chi gli ha tenuto fronte e se n'è trovato bene? Egli trasporta le montagne senza che se ne accorgano, nel suo furore le sconvolge. Egli scuote la terra dalle sue fondamenta e le sue colonne tremano, comanda al sole ed esso non sorge, mette un sigillo sulle stelle, da solo spiega i cieli, cammina sulle più alte onde del mare, è il creatore dell'Orsa, d'Orione, delle Pleiadi e delle misteriose regioni del cielo australe. Egli fa cose grandi e imperscrutabili, meraviglie innumerevoli. Ecco, egli mi passa vicino e io non lo vedo, mi scivola accanto e non me ne accorgo. Ecco, afferra la preda e chi si opporrà? Chi oserà dirgli «Che fai?» Dio non ritira la sua collera. Sotto di lui si curvano i campioni della superbia. Molte delle cose che Bildad aveva detto sono vere, ma non hanno detto nulla sul problema di Giobbe. «Io so che in generale le tue parole sono vere», dice Giobbe, «ma la domanda è «come posso relazionarmi con Dio?» A questo punto Giobbe avrebbe bisogno del Vangelo. Aveva bisogno di sapere come un uomo poteva entrare in relazione con Dio. Giobbe vuole qualche risposta alle sue domande. E i suoi amici non stanno rispondendo. Qui c'è un'immagine grande di Dio come il creatore. Giobbe lo conosce come il creatore, ma non sa niente a riguardo della sua misericordia. Possiamo vedere che Giobbe sapeva qualche cosa riguardo le stelle. Comunque, non sta tentando di dire che è in quella situazione di miseria perché è nato sotto una certa stella, sotto una cattiva stella. Quella è certamente una delle cose folli che gli uomini dicono. Shakespeare ebbe la risposta a quello quando fece dire a Marco Antonio: «La caduta, caro Bruto, non è nelle nostre stelle, ma in noi stessi, che siamo inferiori». Giobbe sapeva che le stelle non c'entravano nella situazione. Lui riconosceva Dio come il creatore delle stelle, il creatore dell'universo, ed anche che è spirito, perciò non può vederlo. Così dice: «Non pretendo tanto. Se pensate che stia provando a mettere una barriera davanti a Dio, sbagliate. So che non posso contendere con Lui. Potrebbe farmi una domanda e non sarei mai in grado di rispondere». Leggiamo i versetti dal 14 al 21, da Giobbe, capitolo 9. «Io come farei a rispondergli, a scegliere le mie parole per discutere con Lui? Avessi anche ragione, non gli replicherei, ma implorerei misericordia al mio giudice. Se io lo invocassi ed egli mi rispondesse, non per questo crederei che avesse dato ascolto alla mia voce. Egli mi piomba addosso dal seno della tempesta, moltiplica senza motivo le mie piaghe, non mi lascia riprendere fiato e mi sazia d'amarezza. Se si tratta di forza, ecco, egli è potente. Se di diritto, egli dice, chi mi convocherà? Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole. Sono innocente? Sì, lo sono. Di me non mi preme. Io disprezzo la mia vita». Giobbe sa che non avrebbe una possibilità se andasse alla presenza di Dio. Se Dio gli parlasse, non saprebbe cosa rispondere. Giobbe non poteva credere che Dio lo stesse veramente ascoltando. Inoltre dice: «Se pretendessi di essere perfetto, la mia stessa bocca mi condannerebbe». Comunque, vedremo più tardi che Giobbe ha un'alta stima di sé. Non disse come l'Apostolo Paolo in Romani 7 al versetto 18: «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no». Qui riconosce che davanti a Dio non sarebbe capace di difendersi. Ci sono molti uomini oggi che, poiché conoscono la parola di Dio, si sentono di essere capaci di stare davanti a Dio e misurarsi coi suoi parametri, pensando che saranno accettati da Lui. Alcuni fanno discorsi del tipo: «Non credo a una religione che chiama gli uomini peccatori e che hanno bisogno di andare da Gesù. Credo nell'aiuto alle persone. Nei miei affari do lavoro agli uomini, li pago in modo che possano comprare il cibo da mettere nelle loro tavole. Penso che sia meglio di qualsiasi religione». Vedete, ma il punto è che gli uomini hanno un concetto sbagliato di Dio. Pensano di essere buoni abbastanza per stare davanti a Dio. Invece Giobbe sta dicendo: «Se vado alla presenza di Dio, Lui troverà qualche cosa di sbagliato in me, di cui io non sono consapevole, e non sarei capace di rispondergli. Se Lui fosse un uomo, gli potrei parlare». Leggiamo ora Giobbe, dal capitolo 9, versetti dal 28 al 35. «Ma mi spavento per tutti i miei dolori. Sono certo che non mi considererai innocente. Io sarò condannato. Perché dunque affaticarmi invano? Anche se mi lavassi con la neve e mi pulissi le mani con il sapone, tu mi tufferesti nel fango di una fossa, le mie vesti mi avrebbero in orrore. Dio non è un uomo come me, perché io gli risponda e perché possiamo comparire in giudizio assieme. Non c'è fra noi un arbitro che posi la mano su tutti e due. Dio allontani da me la sua verga, smetta di spaventarmi con il suo terrore, allora io parlerò senza temerlo, perché sento di non essere quel colpevole che sembro. Questa è la ragione perché Dio divenne un uomo, amica, amico, così che l'uomo potesse parlargli e camminare con lui e realizzare che non può soddisfare i parametri di Dio. L'unico uomo che li soddisfò fu il Signore Gesù Cristo. Alcuni letterati contemporanei insinuano che Gesù non solo era un uomo, ma che era anche peccatore. Io non trovo nella parola di Dio che ci fosse qualche peccato nel Signore Gesù. Egli era senza peccato, anche se era un uomo. E perché Gesù era un uomo, io posso andare da Lui. Egli è morto per me sulla croce e mi mostra attraverso la sua vita che posso soddisfare i parametri di Dio, ma che ho bisogno di un Salvatore. Tramite la sua morte, Gesù Cristo può salvarmi. Questo è ciò che il povero Giobbe aveva bisogno. L'angoscia di Giobbe è che non c'era un mediatore tra lui e Dio. Il suo pianto è questo. Oh, se solo ci fosse qualcuno che potesse mettere la sua mano nella mano di Dio e l'altra mano nella mia e unirci insieme. Se potesse fare quello, allora avrei un mediatore. Nel Nuovo Testamento Paolo scrisse a un giovane predicatore: c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Così Paolo scrive in 1 Timoteo 2, al versetto 5. Le parole di un canto recitano così: metti la tua mano nella mano dell'uomo di Galilea. Questo però è solo una mezza verità. L'uomo della Galilea ha un'altra mano, e quella mano è la mano di Dio. Gesù è Dio, amica, amico. Egli è l'uomo Dio. Che meravigliosa verità! E Giobbe desiderava uno come lui. E ci fermiamo qua per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera. Quindi io vi ringrazio e vi rinnovo il consueto appuntamento a domani, al solito orario. Intanto riflettiamo su quello che abbiamo detto, su questo grido di Giobbe, su questo desiderio di Giobbe. Appuntamento allora a domani per saperne di più.